Caffè Zero, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo in tema TikTok e minori, perché è uscito il report di TikTok relativo alle misure prese nei confronti dei minori. Ora, le regole del GDPR sono semplici. Al di sotto dei 13 anni i minori non possono andare su siti che abbiano contenuti riservati a loro. Non possono proprio andare online, nemmeno con i genitori. Tra i 12 e i 16 anni, diciamo che in linea di massima più o meno sono i 16 anni per tutti i paesi europei, ci sono più o meno livelli diversi. In poche parole, l'idea è che a 16 anni il minore cominci a esercitare i propri diritti in autonomia rispetto ai genitori. Quindi per un certo periodo questi diritti non sono esercitabili da parte dei minori, poi sono i genitori che li possono esercitare, dopo sono i figli insieme ai genitori, solo col consenso di entrambi, e alla fine solo i minori. Questa scelta del GDPR è tuttavia limitata da due considerazioni. In fase di applicazione si parte subito nel ritenere qualsiasi servizio che è consultato da molti minorenni sia di per sé un servizio rivolto a minorenni. Si presume, si dà come se fosse rivolto a minorenni, anche se di questo non vi è traccia al GDPR. Secondo punto, come fa una piattaforma con milioni di utenti a verificare che quell'utente sia minorenne e non i maggiorenni o comunque quelli che hanno più di 16 anni? Si tratta di prendere in carico numerose tecniche che il garante italiano ha sottolineato che TikTok doveva prendere in fretta a causa di un suicidio che si è verificato in Sicilia. Ora, che questo sia un'occasione corretta o non corretta, in ogni caso è ottimo quello che ha fatto TikTok, e soprattutto devo dire che c'è un modo di descrivere tutto quello che hanno fatto loro in modo molto ampio e molto ben organizzato online. Quindi c'è il Transparency Report del 2021 che è sufficiente a far capire che per ogni quarter, quindi per ogni quadrimestre, ci sarà un report sulla trasparenza. Trasparenza di cosa? Di come la piattaforma gestisce il bullismo, la nudità sessuale, gli atti autolesionismo, il suicidio, i danni, autolesionismo, infatti violenza e così via. Insomma, tutte queste ipotesi. Per farla breve, ho sintetizzato insieme a voi alcuni aspetti che secondo me meritano essere conosciuti e guardati con un po' di attenzione. Vediamo un poco se riesco a centrare la finestra. Sostanzialmente cosa abbiamo? Abbiamo un meccanismo che introduce l'approvazione, la conferma che l'età, che innanzitutto lo chiamano age gate, quindi questa dichiarazione di età non viene fatta in modo tale da incentivare a dichiarare una falsa età dicendo sei maggiorenne, certo dicono tutti sì, invece viene lasciata un'interfaccia libera che non spinge a indicare un'età piuttosto che un'altra, questa almeno nella impostazione. Poi, siccome comunque si tratta di un'età dichiarata, come si fa? Quest'età viene controllata analizzando sia i contenuti propri che quelli degli utenti che si sono collegati a noi. Quindi sostanzialmente ci possono essere proprio delle richieste ad utenti e amici: ma senti, quanti anni ha quella persona? Cosa che da sola non è sufficiente, lo capiamo bene, però è stato introdotto un meccanismo di cogestione dell'età. Un aspetto abbastanza interessante è che negli Stati Uniti la gestione, l'avere la conferma che l'età è inferiore ai 13 anni significa essere ridirezionati a un servizio dedicato agli utenti giovani, ai giovani TikTokers. Questo non è permesso per tutti gli utenti europei, quindi abbiamo un effetto GDPR che vieta l'utilizzo di queste piattaforme, bene o male, ma è una differenza che porta i cittadini europei minorenni rispetto a quelli di altri continenti. Chiaramente tutto questo abbiamo detto essere un meccanismo, come vedete, non centrato attorno alla tecnologia, ma attorno a un'interfaccia utente efficace, attorno a una valutazione dell'età da parte della community, a una gestione per incentivare ad andare in un'area dove i giovani possono sentirsi più a loro agio, ma chiaramente anche tutta quell'attività di istruzione del team di moderazione a verificare e a recepire quei segnali di allerta che possono indicare che un minorenne non ha dichiarato la sua età. Quindi si dice, visto che la maggior parte comunque dichiara l'età corretta, abbiamo comunque dovuto predisporre, per l'ipotesi solo residuale, una formazione adeguata al nostro team. Ricordate che anche il team di Facebook, che era poi gestito da una società esterna, faceva queste cose, ha fatto causa a Facebook per i danni psicologici che il team ha subito. Segni. Quali sono i segni sulla base dei quali TikTok procede? Beh, sono di due tipi. Keywords, quindi al di là delle keywords, anche l'analisi dei testi che vengono inviati, quindi non stiamo parlando di analisi dei video, ma dei testi, e report all'interno delle app, che possono essere fatti dagli utenti e dalla community, quindi dall'utente stesso oppure dalla community che si riunisce e parla. Questo che cosa significa? Significa ancora una volta utilizzare la presenza degli utenti non solo per validare l'età, ma per validare i contenuti, quindi non un'attività di sceriffaggio, diciamolo così, ma un'attività di collaborazione. È utile pensare che la direttiva e-commerce europea impone la responsabilità quando la piattaforma non sa. Impone la responsabilità quando la piattaforma sa perché le è stato detto oppure perché lei l'ha rilevato prima che le fosse detto. In questo caso la piattaforma TikTok è proattiva, cioè chiede di essere informata, non sta neutra lì alla finestra a aspettare di essere segnalata. No, ti dà in modo proattivo degli strumenti molto efficaci di segnalazione, e questo evidentemente fa la differenza nel momento in cui l'azienda verrà ritenuta responsabile, ma anche ai fini di alleggerire e ridurre i casi di danno, quindi a costo di subire una causa eventualmente TikTok, comunque chiede la collaborazione e la promuove. Attenzione che non è ovvio questo, non è ovvio, è uno step molto interessante. Quali altri controlli si fanno? Beh, l'abbiamo detto, violenza, abuso, disordini alimentari, suicidio. Un ulteriore strumento che hanno adottato è fornire sempre più formazione e strumenti di controllo per le famiglie. Quindi riescono ad avere informazioni sulla famiglia e di tutti gli aderenti alla famiglia. Questo sia per esercitare i diritti sui minori in modo diverso a seconda dell'età, che sotto il profilo gestionale non è proprio una cosa ovvia, ma a questo punto vengono anche profilati le unità familiari. Quindi TikTok sa chi è, come sono composte le famiglie che aderiscono, dove almeno uno aderisce a TikTok. Fake news. Tutto questo sarebbe abbastanza un investimento sprecato se non andasse a coprire anche le inserzioni pubblicitarie, le inserzioni e-commerce, le attività informative di disinformazione nelle lezioni, nelle relazioni tra stati, sul Covid e via di seguito, per cui sostanzialmente questi strumenti vengono poi declinati in modo tale che funzionino anche in quei settori. Andiamo avanti, di conseguenza abbiamo il fatto che TikTok proattivamente cerca e flegga i contenuti che sono disinformanti per pretendere poi una review. Ecco, questo è quello che si è sempre detto anche sul Caffè 2.0. Ricordate che tutti i contenuti che vengono presentati possono essere già in qualche modo tracciati, però posso coinvolgere la community per sapere cosa ne pensa la community. Ovviamente ci sarà un discorso di volontari e di persone che si offrono. Dopodiché, questo è un aspetto molto interessante, prevenire che si ripetano episodi dannosi di circonvenzione incapace, di offesa, di coinvolgimento, di bullismo. Cioè, coloro che sono stati reputati una volta autori di qualcosa vengono memorizzati e trattati in maniera diversa rispetto ad altri. Questo è quello che dice questa affermazione. Non è solo un prevenire che qualcuno continuamente offenda gli altri, odia disinformazione o li minacci, li faccia sentire sotto un rischio di violenza di qualsiasi tipo, ma anche evidentemente identificarli come personaggi pericolosi. Questo, attenzione, potrà sembrare ovvio, non è banale, non è così facile da gestire. Anche perché dubito che ci saranno dei flag riconoscibili all'esterno che identifichino i soggetti come tali, e quindi loro stessi probabilmente potrebbero non venirlo mai a sapere, ma potrebbero essere trattati di conseguenza. Quindi, due informazioni finali su quello che TikTok pensa di poter fare meglio è quello di educare i creatori di contenuti e coloro che fanno pubblicità, quindi brand, a dare delle informazioni sempre migliori, sempre meno violente o inneggianti alla violenza, all'intolleranza e così via. Quindi un atteggiamento da mecenate, proattivo, formativo, che viene dall'alto dell'azienda e che dice: guardate, se fate tutti così, fate tutti bene. Molti sorridono sul fatto che un'azienda possa dare delle lezioni di etica, possa diventare una scuola, ma comunque, ma la collaborazione è necessaria. Sooner Infos on Elections è un aspetto particolare, cioè quello che il TikTok comprende è che deve dare delle informazioni in caso di elezioni in modo molto più tempestivo di quelli che abusano e fanno fake news. Sostanzialmente chi fa fake news è subito pronto lì sul pezzo a spararle e arriva prima di tutti. E allora dice: forse, visto che le linee guida sulle elezioni americane sono servite, sono state apprezzate moltissimo, queste linee guida dovremmo predisporle anche noi, ma subito. Parlano nel caso di elezioni, ma come vedete questo rientra tutto all'interno di un discorso di formazione. Quindi l'esperienza TikTok, devo dire che giusta o sbagliata, fondata o infondata, eccessiva o non eccessiva, contestuale o non contestuale, non è importante. Diciamo che è importante in questa sede avere una galleria delle risposte che TikTok ha ritenuto di mettere in atto, perché a questo punto possono diventare un esempio per tante altre. Io non ritengo che queste siano il meglio e quindi vadano adottate così come sono. Certamente non si può non tenerne presente, perché sono i punti del discutere nel momento in cui i minori vanno online, e diciamo resta il dubbio se esiste ancora un diritto per il minore a formarsi una propria vita sociale anche digitale in contesti pubblici, perché sembra dall'impostazione del GDPR e da come viene applicato soprattutto che questo non sia un diritto prevalente, ma solo un diritto concesso dopo che le piattaforme hanno realizzato degli spazi appositi particolarmente protetti. Il termine protetto è tutto da approfondire, perché secondo me si tratta anche di interfacce utente che portano a un utilizzo compulsivo o meno, e al fatto che possano creare dipendenza o facilitare la circolazione della violenza. Quindi, a seconda di come tutto questo progetto verrà realizzato nel futuro, potremmo avere addirittura dei social molto più lineari e molto più attenti al rispetto di tutti e anche portatori di alcuni valori. Oppure utilizzando gli stessi algoritmi in modo opposto, imbrigliando qualsiasi discussione. Quindi vedremo quello che sarà nel futuro. Privacykit.it, a tutti, alla prossima.